Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Capitolo 1, paragrafo 3. I peccati dei potenti delle nazioni e quelli collettivi dei loro popoli. Abbiamo all'inizio parlato dei peccati individuali, ma poi, oltre ai peccati individuali, vi sono quelli collettivi che noi commettiamo come popoli delle singole nazioni. Dio non pretende che gli uomini siano tutti perfetti, perché il peccato individuale, a causa delle conseguenze del peccato originale, è inevitabile. Ma è certo che se i cittadini di una nazione non si comportano bene, anche i loro capi faranno altrettanto e anzi di più. Quando talvolta a messa si invoca l'illuminazione del Signore perché influisca con la sua luce sui governanti, il Signore potrà esaudirci nella misura in cui noi cittadini per primi sappiamo meritare questo aiuto, comportandoci il meglio possibile perché nella economia del peccato e del perdono collettivo è la massa dei peccati minori dei cittadini quelli che alla fin fine consente anche ai governanti di peccare. Applicando il tema del peccato ad una nazione, se vogliamo che un intero popolo sia salvato, non basta neanche più il merito dei singoli che magari si offrono, ma è necessario che tutto il popolo lasci la vita di peccato per riavvicinarsi al Signore. Se guardandoci intorno vediamo che le nostre nazioni vanno molto male, non cerchiamo la colpa solo negli altri o in chi ci governa, ma facciamoci un personale esame di coscienza e riflettiamo anche sulle nostre colpe individuali. Quando vediamo che un paese cade troppo in basso, Dio è costretto a punire complessivamente tutti, anche i buoni che vi abitano. Non pare giusto? Umanamente pare ingiusto, ma spiritualmente, che è quel che conta nella economia della salvezza e nella prospettiva di una vita eterna, noi ne verremo consolati in cielo anche e ancor di più per aver pagato per colpe non nostre. Nella valutazione dei peccati non dobbiamo tuttavia limitarci a quelli più evidenti dei 10 comandamenti, tipo il non ammazzare o il non rubare. Molti peccati sono più sottili, ma non perciò meno peccati. Peccato anche molto grave può essere, oltre a un voto sacro non rispettato o a una unione matrimoniale convalidata da un giuramento di fedeltà e di indissolubilità di fronte a Dio e poi calpestata, un venir meno a promesse verso amici che riponevano fiducia in noi, oppure azioni di governanti che, arbitri del destino dei loro popoli, provocano turbolenze che poi si traducono in sofferenze e sangue per il proprio popolo e per quelli altrui. Oppure azioni di governanti che vengono meno a patti solenni di alleanza che non riescono a mantenere e divengono nemici di altri popoli. Forse troppo poco si riflette nel nostro mondo globalizzato e strettamente interconnesso sui peccati di coloro che sono dei potenti. Spesso essi trionfano, ma si tratta di un trionfo effimero, finché Dio lo permette. Costoro fanno ribrezzo a Dio, ma Dio spesso li sopporta almeno fino al punto in cui è costretto ad intervenire. E ciò perché Dio non può alla lunga convalidare il loro operato, avendo essi per padre Satana. Dio, pur rispettando il nostro libero arbitrio individuale e collettivo, può quindi modificare il corso delle nazioni e la storia dell'umanità. Perché peccano i governanti? Perché sono spesso malvagi in proprio. Oppure perché superbi non chiedono l'aiuto del Signore e sono quindi privi della sua illuminazione. Sono Sul piano sociale non vi è alcuna categoria che non abbia colpe. Grandi od umili, tutti gli uomini hanno le loro colpe. Se la gente vede talvolta la punizione dei grandi, spesso non nota quelle dei piccoli, perché il grande che cade desta clamore, mentre il piccolo passa inosservato. Tutti però vengono purificati, o in questa vita o nell'altra. Dio ha tanti modi per punire i grandi e anche le loro nazioni, usandoli l'uno contro l'altro, nazione contro nazione, o, più in piccolo, parenti contro parenti, amici contro amici. In sostanza, Dio persegue le colpe di un uomo o di un popolo attraverso le colpe di un altro uomo o un altro popolo. Se uno opprime, prima o poi Dio lascia che questi venga a sua volta oppresso. Se un governante o un popolo invade un paese, Dio lascia che il suo paese venga a sua volta invaso. A Dio la scelta dei tempi e delle modalità. Non è nemmeno da pensare che Dio abbia bisogno in assoluto di punire di suo, ma semplicemente che egli può permettere, senza impedirlo, che altri puniscano, cioè lascia con il suo non intervento che gli uomini si puniscano, insomma, da se stessi. Agli uomini non mancano certo le occasioni di far del male o di dover subire il male dopo averne fatto. Trascorso il momento del castigo, allora Dio interviene e soccorre il popolo provato, che si è pentito e ravveduto. Anche questa è remissione dei peccati da parte di Dio, grazie al dolore e alla espiazione, vale a dire penitenza e assoluzione. Talvolta qualcuno, di fronte a grandi disgrazie naturali, proclama trattarsi della punizione di Dio. Talvolta qualcuno, di fronte a grandi disgrazie naturali, proclama trattarsi della punizione di Dio. Spesso non è affatto vero, e la sola idea fa indignare chi non riesce ad ammettere che Dio possa permettersi di punire gli uomini. Queste sono persone in buona fede, ma che non conoscono la pedagogia di Dio. Ad esempio, il diluvio universale, usualmente considerato solo un castigo, fu in realtà una necessità. Fu un'opera di giustizia e di amore. Stupisce questa affermazione? A quell'epoca gran parte dell'umanità si era quasi completamente corrotta, scesa moralmente e spiritualmente quasi a livello dell'inferno. Fu giustizia, perché i peccatori impenitenti furono colpiti e cacciati all'inferno. Fu amore, perché quelli ancora incapaci di intendere o volere, o addirittura non ancora nati e quindi non ancora corrotti o gravi peccatori, ma suscettibili di divenire tali vicino alle mele marce, finirono salvi nel limbo o nel purgatorio, da dove, pur dopo lunga attesa, sarebbero ascesi al cielo al compiersi della espiazione e redenzione, come abbiamo già spiegato in precedenti riflessioni. Ancora amore, perché Dio, recidendo alla base il tronco della pianta in cancrena, lasciò come pollone fruttifero la famiglia di Noè, affinché dal suo ceppo non corrotto rinascesse una nuova generazione umana. Noi, tutti i miliardi di uomini che siamo sulla terra passati, presenti e futuri, dobbiamo a quel diluvio il fatto di esistere, con le gioie della vita, della famiglia e di tutto quanto di bello ci circonda. Ma è anche vero che quando l'umanità nel suo complesso supera ogni lecito limite e respinge collettivamente Dio, egli che è ordine e mantiene l'ordine nell'universo e nel nostro mondo, si ritira e lascia posto al disordine, che non è solo disordine delle forze naturali, ma anche di Satana, che è disordine per eccellenza. Nulla avviene senza che Dio lo permetta. Le grandi disgrazie planetarie, naturali, sociali o belliche avvengono dunque quasi sempre perché sono non tanto provocate da Dio, quanto da Lui permesse a fin di bene, a giusta punizione ed espiazione per il perverso comportamento degli uomini, e cioè per richiamarli al pentimento, a farli rinsavire e in ultima istanza a salvarli attraverso il dolore. Quando è passata l'ora del castigo, Dio raccoglie le folle disperse e riconcede loro benessere e pace, poiché, non bisogna mai dimenticarlo, egli è sempre padre. Anche i grandi della Chiesa possono peccare, e molto, quando non vogliono curare amorevolmente e pascere i loro agnelli, cioè i fedeli. Il giudizio di Dio in questi casi è terribile. Insomma, parlando di remissione dei peccati, ho voluto parlare soprattutto delle varie forme di peccato, in particolare anche quelle dei grandi peccatori. Ci sembra che Dio non li punisca, nonostante che infieriscano sulla gente? Ma anche la gente, lo abbiamo già detto, non è senza peccato. Anziché rimproverare Dio di non punire i grandi peccatori, bisognerebbe togliere la trave dal nostro occhio prima di togliere la pagliuzza dall'occhio altrui. Quante volte ci indigniamo, per esempio, perché tanti ricchi non pagano le tasse? Ma quante volte non le paghiamo neanche noi? E chi è senza peccato scagli la prima pietra, evadendo nel nostro piccolo con tanti lavori fatti fare in nero e giustificandoci e anestetizzando la nostra coscienza con il dire che tanto, se non paghiamo l'IVA, è perché lo Stato ci deruba e ci opprime con la sua mala gestione. È vero, ma anche noi così facendo rubiamo allo Stato. A chi non è capitato? O ci sono ancora dei santi? Se Dio dovesse sempre punire i grandi di un popolo, dovrebbe analogamente colpire i piccoli dei loro rispettivi e numerosi peccati. Se i grandi avessero di fronte un popolo moralmente sano, non oserebbero fare quello che poi fanno. È la gran catasta delle tante piccole colpe singole che, costituendone la base, procura le tante colpe dei grandi. I Vangeli vengono trascurati, i comandamenti derisi. Quindi tutti pecchiamo e tutti abbiamo bisogno che i nostri peccati ci vengano rimessi. Se vogliamo essere salvati, poiché non siamo noi, ma è solo Dio che ci può salvare, egli lo fa appunto attraverso la remissione dei peccati affidata ai suoi sacerdoti, che, suoi ministri, lo rappresentano visibilmente in terra. La nostra miseria spirituale è tale che vorremmo oggi adattare persino il Vangelo alla nostra vita, con la scusa di renderlo più moderno e consono all'evoluzione dei tempi. Ma in realtà, diciamocelo francamente, molti lo vorrebbero più consono ai loro comodi. È l'eterna psicologia laicista che non vuole ammettere che gli insegnamenti di Gesù siano regole di verità divina, ma siano semplicemente norme morali, soggette a seguire l'evoluzione dei costumi di ogni singola epoca. Quanto alla morte del grande peccatore, essa è orribile, ma non lo è meno la sua vita. Non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze esterne, né dalle onoranze esteriori, ad esempio quelle dello Stato. Queste sono come una vernice che copre la verità. Solo coloro che sono in cielo possono vedere ciò che rimane invisibile alla vista umana, ed essi rimangono inorriditi nel contemplare la perfezione del male nei peccatori ostinati e impenitenti. Vi sono giganti nel peccato perché la loro posizione li rende giganti nella società, ma poi, è bene non dimenticarlo mai, ve ne sono altri piccoli, come noi, confusi fra la folla, che non si distinguono per cose speciali, ma sono corrotti dentro anch'essi, sin nel midollo. La prossima riflessione della nostra ottava affermazione del Credo sarà dedicata a Gesù. La carne risorgerà e si riunirà all'anima immortale, riformando un tutto vivo, come e meglio che non sia viva la mia e la vostra persona ora. ma non più soggetto alle leggi e soprattutto agli stimoli e abusi che vigono ora.